nonno.
Perché dobbiamo fare ancora la giornata, eh? E comunque siamo arrivati al capitolo 9 del libro della Sapienza. Abbiamo preso un po' una scorciatoia ieri, altra scorciatoia prenderemo anche oggi, se ho opportuno, perché comunque ho ragionato questa notte, la ragione che riusciamo a prendere contatto con il libro della Sapienza nella sua interezza, per cui bisogna che arriviamo alla fine, anche se qualche saltello un po' così. Seconda parte del grande discorso, il vero e proprio elogio della Sapienza, nei capitoli da 6 a 9. L'elogio sta nel centro di questa seconda parte e lui, il nostro maestro, che si è presentato a noi senza fare nulla, ma l'abbiamo subito riconosciuto nella figura di Salomone, ha sviluppato una sua testimonianza autobiografica fino a condurre alla fine del capitolo 8 alla dichiarazione che la relazione affettuosa, una relazione amorosa, una relazione appassionata nel contatto con se stesso, con la profondità misteriosa più che mai del cuore umano. Ed ecco, è proprio alla fine del capitolo 8 che ricondotto alla totale inabilità a scandagliare il suo proprio cuore e a gestirlo e a governarlo e a controllarlo, il nostro maestro si è presentato a noi in quella condizione di estrema ma autentica e purissima povertà che si traduce in una supplica, in una invocazione, in una epiclesi nel senso forte del termine, cioè la invocazione dello Spirito di Dio, lo Spirito creatore, la sapienza di Dio, il rivelarsi di Dio, a cui il nostro maestro si affida oramai con un atto di totale fiducioso abbandono. Il capitolo 9 è il cantico che tra l'altro abbiamo citato questa mattina nel preghiera delle lodi, uno dei grandi canti dell'Antico Testamento, già vi dicevo ieri, in quelle tre strofe che abbiamo intravisto, su cui non ci soffermiamo in maniera dettagliata perché ve lo dicevo poco fa, abbiamo bisogno di fare qualche passo avanti in maniera un po' più accelerata. E comunque la seconda parte del nostro libro si conclude con questa invocazione, l'invocazione che è perfettamente fiduciosa, l'invocazione che fa tutt'uno con la consegna della povertà radicale della nostra esistenza umana, laddove siamo sproveduti nel discernimento del nostro stesso cuore. cuore, proprio in quanto esercita la propria signoria nei confronti del cuore umano, che la sapienza di Dio viene qui riconosciuta come la presenza che per ogni uomo nel corso della storia della salvezza e per chiunque è alle prese con le incertezze circa il discernimento della strada da percorrere. Qual è la volontà di Dio? Ecco l'interrogativo che viene agitato nell'animo di ogni cuore che si ponga esattamente la questione circa la vocazione alla vita. Ebbene, la sapienza è protagonista di questa liberazione del cuore umano, di questa educazione del cuore umano, di questa radicale ristrutturazione del cuore umano che consente agli uomini, a tutti gli uomini, a ogni uomo, in qualunque condizione di vita. Naturalmente c'è un'attenzione particolare per coloro che già sono inseriti nel quel cammino specialissimo che caratterizza l'identità del popolo dell'Alleanza, ma per ogni uomo si apre la strada della salvezza, in quanto la sapienza esercita la propria signoria nei confronti del cuore. Così si è rivelato a noi il mistero del Dio vivente. E vedete, l'elogio della sapienza fa tutt'uno per il nostro maestro con la dichiarazione di totale povertà, come è proprio di una creatura umana che non appartiene a se stessa. Un essere umano che è inabile alla gestione di se stesso, è ignorante, proprio radicalmente, strutturalmente ignorante per quanto riguarda la definizione di se stesso. È la sapienza che fa di me un uomo, la sapienza che fa di me un interlocutore dotato di quelle prerogative che sono come del popolo dell'Alleanza, è la sapienza che educa nel mio intimo la disponibilità a intraprendere il viaggio della vita come corrispondenza alla volontà di Dio, come obbedienza a Lui, ma adesione a Lui e radicale appartenenza a Lui, comunione con la vita stessa del Dio vivente. Alla fine del capitolo 9 leggevamo proprio così, versetti 11, 12 e no, 17, non 11, 17. Chi ha conosciuto il tuo pensiero? Il pensiero, vedete, qui lo stesso termine qui tradotto nel versetto 13 con volere, la volontà. La volontà di Dio. Come la volontà di Dio arriva nella quale noi tutti ci interroghiamo. Com'è possibile che la nostra esistenza umana sia risposta corrispondente e adeguata alla volontà di Dio? Ecco, è la sapienza, è il mistero di Dio che si rivela in modo tale da ristrutturare tutte le pericolose contrazioni del cuore umano affinché esso, il nostro cuore umano, si esprima come realtà che aderisce alla vita. È la pienezza della vita, è la pienezza della vita ritrovata, restaurata, riconciliata in modo tale che è l'iniziativa del Dio vivente che trova il centro della nostra condizione di creature umane, così come dall'inizio egli aveva progettato. E allora qui, versetto 17, chi ha conosciuto la tua volontà? Se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito là, così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Vedete il cantico, la grande preghiera di invocazione che conclude la seconda parte del discorso, introduce la terza parte, quella di cui dobbiamo occuparci da adesso in poi. Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito e si furono salvati per mezzo della sapienza. Vedete, la sapienza esercita il suo magistero nelle nostre vicende umane, nelle nostre contraddizioni interiori, laddove saremo prigionieri di noi stessi e incapaci di discernere, esercita il suo magistero in modo tale da condurci lungo la strada che ci riporta alla pienezza della vita, alla sorgente della vita. Vedete che il nostro maestro non fa altro che costantemente ritornare al punto di partenza del suo discorso e esplicitare i significati di quelle affermazioni che erano già contenute nel prologo. Ma lui ci tiene a dimostrare che non erano affermazioni campate per aria, buttate nel vento, tanto per così stimolare, incantare o disturbare il pubblico, ma sono affermazioni che adesso man mano sta illustrando, sta sminuzzando, argomentando in maniera che sia il suo discorso proprio integralmente recepito come un messaggio coerente e persuasivo. Dunque la strada, vedete che qui nel versetto 18 i sentieri, la strada della vita, la strada che conduce alla vita, la strada che riporta alla sorgente, e furono raddrizzati questi sentieri che erano altrimenti deviati, disorientati, dispersivi, e adesso sono raddrizzati i sentieri per chi è sulla terra. Vedete, non sono strade tracciate nel cielo ad uso e consumo di coloro che amano trovare rifugio tra le nuvole, ma sulla terra, nelle cose del mondo, nella storia degli uomini, nel contesto delle vicissitudini che stringono come una mossa spesso dolorosissima le nostre esperienze personali, comunitarie, sociali, la storia degli uomini, così furono ammaestrati. Ecco, un vero e proprio discepolato è la sapienza maestra, è il suo della sapienza, il magistero che riguarda ciò che è gradito a Dio, cioè come la nostra esistenza umana si compie in modo tale da corrispondere alla volontà di Dio, e così essi furono salvati per mezzo della sapienza l'uomo. Questa è una storia di salvezza. Aggiungo soltanto, e poi subito passiamo alla terza parte del discorso, aggiungo soltanto che se voi tornate indietro, vi suggerisco di farlo, forse nel corso di questi giorni non avete tanto tempo, forse non vi lamentate però, perché poi organizzandoci, ciascuno di noi a modo suo, abbiamo certamente modo, se non in questi giorni, in altri giorni, ma le occasioni non mancheranno, tornare indietro e ricordate che la seconda parte del grande discorso, quella centrale, dell'elogio dedicato alla sapienza, si apre con il capitolo 6. E nel capitolo 6 ricordate quell'invito da parte del maestro a ricercare la sapienza, ed è una strada che viene indicata a tutti, non ci sono interlocutori privilegiati, questa strada è democraticamente messa a disposizione di tutti gli uomini, cercare la sapienza e ricordate una ricerca amorosa, così ce ne parlava, è una ricerca che è praticabile perché in realtà noi siamo ricercati dalla sapienza. E tutto quello che poi aggiungeva nel capitolo 6, fino al momento in cui si è rivolto a noi fornendo la sua diretta testimonianza autobiografica per aiutarci, per accompagnarci e per dimostrare già da parte sua come questo itinerario non è campato per aria, e con tutti i limiti del suo vissuto e con tutta l'onestà della sua solidarietà, ecco, è il momento di cercare la sapienza, perché la sapienza ci ha cercati e continua a cercarci. E vedete, in contrappunto al capitolo 6 che apriva la seconda parte, il capitolo 9 che la conclude, ecco, è la sapienza che ci sta cercando, è la sapienza che fa di noi degli esseri umani, è la sapienza che fa di noi dei testimoni coerenti nel contesto della storia del popolo dell'Alleanza, è la sapienza che rende possibile finalmente coerente in virtù di una ristrutturazione del nostro cuore umano la risposta alla volontà di Dio. È il cammino, la strada, il sentiero ormai tracciato in vista della salvezza, cioè della pienezza della vita rinnovata. Dal capitolo 10 adesso, terza parte del discorso, e il nostro maestro ci offre una esemplificazione emblematica, esemplare questa descrizione che adesso ci fornisce per dimostrare che la sapienza effettivamente è all'opera nel senso che abbiamo riscontrato in questo ultimo versetto del capitolo 9. Ed ecco come opera la sapienza. Questa esemplificazione emblematica viene tratta dalla storia della salvezza. Storia della salvezza di cui il nostro maestro è a conoscenza attraverso i libri della scrittura, di cui lui è lettore, studioso, attento e dunque un conoscitore che già è in grado di leggere e studiare tutti i libri della Sacra Scrittura che all'epoca sua sono già, intendo le scritture ebraiche, sono già testi composti in quella forma definitiva equivalente a quella in cui li leggiamo noi stessi, non c'è dubbio. E quindi lui si rifà ai testi della Sacra Scrittura. scrittura, si rifà la storia della salvezza, trae da una storia gli esempi che gli consentono di confermare quanto ha affermato qui nei versetti che abbiamo letto alla fine del capitolo 9, confermare che davvero la sapienza è all'opera e soprattutto come la sapienza sta operando nella storia umana, perché già abbiamo un esempio qualificato che ci aiuta in questo riconoscimento. C'è una potenza salvifica nella storia umana, c'è una modalità inconfondibilmente benefica nello svolgimento della storia umana che siamo in grado di individuare tenendo conto di quella presenza operosa, di quella provvidenza capillare di cui la sapienza di Dio è proprio l'autore. E quanto il nostro maestro ha affermato qui alla fine del capitolo 9, ecco come gli uomini vengono ammaestrati in modo tale da essere messi in grado di corrispondere alla volontà di Dio, di vivere, percorrere la strada del ritorno e la strada della salvezza. E questo qui ha affermato, vedete, viene esemplificato. Lui ci tiene a dimostrare che non sta parlando a vanvera, non sta parlando base dei principi teorici, ma sta parlando in riferimento a degli esempi storicamente documentati, degli esempi che sono riproducibili nel nostro vissuto, perché è ciò che già è avvenuto nella concretezza della vicenda umana. Notate comunque che lui usa sempre e rispetta perfettamente la regola dell'anonimato. Adesso vi dicevo la storia della salvezza, noi subito ritorniamo con le vicende che vanno da Abramo in poi, da Abramo fino a Gesù e ai suoi discepoli. Questa è la storia della salvezza. Ma il nostro maestro non fa mai un nome proprio. La regola dell'anonimato dominante, perché vedete gli eventi che adesso lui rievoca, e man mano ci avviciniamo al testo e comprenderemo meglio, gli eventi sono quelli che ci sono descritti nei libri dell'Antico Testamento, e noi li riconosciamo senza alcuna fatica, riconosciamo i personaggi, riconosciamo i momenti, il contesto storico. Lui usa la regola dell'anonimato, non cita mai un nome, non definisce neanche una collocazione geografica. Noi capiamo, quel che conta, vedete, è proprio attraverso la regola dell'anonimato citare quegli esempi che aiutano tutti gli uomini sempre e dappertutto a rendersi conto che la sapienza è all'opera, non in quanto quella volta è avvenuto, ma in quanto sta avvenendo. E quel che è avvenuto non è una reminiscenza storica, ma è esattamente il criterio valido per individuare quel che sta avvenendo e quel che nel presente, nel vissuto, nella concretezza della vicenda storica che riguarda tutti e ciascuno di noi è opera provvidenziale della sapienza di Dio. Dunque non sta facendo il lavoro dello storico che ricorda, che rievoca, ma sta confermando la sua premura sapienziale rendere testimonianza a quella iniziativa d'amore, per cui il Dio vivente è lui il protagonista di quella novità che fa della storia umana sempre dappertutto, e quindi per noi oggi e qui fa della storia umana una storia di salvezza. In questa sua ricostruzione esemplificativa della storia della salvezza, come subito constateremo, tutto fa capo agli eventi dell'Esodo e gli eventi che fanno da corona attorno a quel momento che noi conosciamo bene, certamente determinante nello svolgimento della storia della salvezza: la liberazione dalla schiavitù in Egitto, attraversando il mare, e quel che si muove, stando all'antica narrazione biblica, attorno a quell'evento, l'esodo, come lo definiamo noi, ma un esodo che comprende anche le premesse e le conseguenze, così come noi conosciamo già attraverso la lettura dei testi antico testamentari. Tutto fa capo a questo confronto con l'Egitto. E vedete, l'Egitto di ieri che non viene mai nominato, ma è l'Egitto di oggi, e il nostro maestro vive, studia, parla, proclama il suo discorso, è presente in un certo contesto culturale che qui sembra proprio essere caratterizzato come un contesto accademico, ad Alessandria in Egitto. Non è più l'Egitto di ieri, l'Egitto di oggi, ma è l'Egitto di sempre. È l'Egitto che può chiamarsi tanti altri morti, è vero che non viene mai nemmeno nominato espressamente. È l'Egitto. Ma ecco cosa avviene nel mondo. Ecco come la sapienza di Dio è provvidenzialmente operosa nel mondo. Nel mondo nostro, in cui siamo noi, anche noi, oggi e qui. E dunque, dal capitolo 10 fino al capitolo 19, noi procediamo adesso, passando rapidamente in rassegna il capitolo 10, che fa da premessa a tutto lo svolgimento successivo, e ci offre come lo svolgimento di una corsa panoramica attraverso la storia antecedente a quell'evento che, come già vi dicevo, costituisce poi il punto di attenzione che il nostro maestro mette in risalto: l'Esodo, l'Egitto, uscita dall'Egitto, attraversata dal deserto, tutto quello che succede. Ma in vista di quell'evento una serie di passaggi antecedenti e qui vengono rievocati, sempre in forma anonima, sette personaggi emblematici anch'essi, e diverse figure che fanno loro da contorno, sono rappresentanti della condizione umana, sette personaggi che ci aiutano a ricostruire tutto il percorso antecedente per arrivare ai fatti dell'Esodo, ma è una corsa attraverso la reminiscenza di figure che emblematizzano la condizione umana sempre nel corso della storia. Passiamo rapidamente in rassegna questi versetti. Capitolo 10, dunque, versetti 1 e 2, e abbiamo a che fare con Adamo, così lo chiamiamo noi. qui non ha nome. Essa, il soggetto è la sapienza, è sempre la sapienza. Sofia, essa protesse il padre del mondo, formato per primo da Dio, quando fu creato solo, è Adamo. Poi lo liberò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare su tutte le cose. Due versetti. Notate questa accenna alla solitudine di Abramo. Abramo, nella sua solitudine, protetto. Ricordate, perché leggiamo in Genesi 2, non è bene che l'uomo sia solo. Una solitudine protetta. E quindi la creatura umana formata, proprio impastata fin dall'inizio in un contesto che implica una relatività interpersonale, quella solitudine che intrinsecamente valorizzata come apertura alla relazione interpersonale. E vedete, in questo contesto si inserisce poi l'accenno alla trasgressione, che qui viene intesa come un arroccamento in una condizione di solitudine autosufficiente, laddove la solitudine creata da Dio è apertura alla relazione, e il peccato consiste in una riduzione della creatura umana solitaria alla pretesa della propria autosufficienza. E d'altra parte, qui vedete questo richiamo al peccato nella sua manifestazione primigenia, implica già un superamento della caduta, lo liberò dalla sua caduta. Dunque quella solitudine che è divenuta il luogo in cui abusivamente l'iniziativa umana si è voluta rendere autosufficiente, è una solitudine liberata. Liberò quel uomo dalla sua caduta, una solitudine liberata, e vedete, una solitudine che poi qui si sviluppa alla maniera di una responsabilità verso tutto quello che è nel mondo. E in questo senso allora l'uomo ha abilitato a esercitare una forza straordinaria che gli consente di gestire tutte le cose del mondo.
Quando non c'era,
c'è la solitudine di
ci sarà, ci sarà. Ci sarà.
Non c'è Eva finalmente.
C'è una solitudine che è venuta proprio quella solitudine che vuole escludere Eva.
Vuole escludere pilotando
quando il giusto è per mezzo di un semplice legno. Sono accenni rapidissimi. Gli interlocutori pagani a cui il nostro maestro rivolge il suo discorso capiranno, ma forse non capiscono, ma non importa, quantomeno noi un po' più informati di quei pagani qualcosa capiamo, e evidentemente il nostro maestro, più che trovare immediato riscontro degli interlocutori a cui si rivolge, cerca di proporre delle domande, suggerisce degli interrogativi, provoca qualche motivo di riflessione. Qui nei versetti 3 e 4 lo strascico di conseguenze rovinose derivanti dall'abuso della forza. Vedete, quella forza che è stata data all'uomo per gestire la relazione con tutte le cose, perché l'uomo è creato nella solitudine per essere coinvolto in un rapporto di relazione, un rapporto di comunione, volevo dire, è una relazione interpersonale ed è un rapporto di responsabilità verso il mondo, e quella forza adesso abusata nel senso del fratricidio. Un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera, perì per il suo furore fratricida. È una rovina devastante che inquina la terra, vedete? A causa sua la terra fu sommersa. E in questo contesto la docilità di Noè, che fa di un fragile legno lo strumento efficace per una salvezza universale. È una nuova creazione, un principio che dà forma a una nuova creazione. Vedete, sono quadri così appena accennati. La caduta, e nella caduta la solitudine che viene visitata dalla sapienza per diventare il contesto di una rieducazione. Il disastro che rovina la terra dal fratricidio in poi, e in quel disastro la docilità di Noè, che è funzionale a una evoluzione così sorprendente, e peraltro niente meno che valida alla maniera di un principio che porta in sé la fecondità di un mondo nuovo. Di seguito il versetto 5 è la terza figura, e qui subito riconosciamo Abramo. Essa, sapienza, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, e qui è Babele, riconobbe il giusto sarebbe Abramo, e lo conservò davanti a Dio senza macchia, e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio Isacco. Abramo, vedete, citato qui come un essere umano isolato nel contesto in cui l'umanità è concorde nella malvagità. Dopo Babele, l'innovazione delle lingue, l'elemento di concordia nell'esperienza umana, l'elemento di concordia è dato dalla malvagità. Gli uomini sono concordi nella malvagità, nel momento in cui sono dispersi, frantumati, in contraddizione, in contrasto, in conflitto, vicendevoli. E in questo contesto Abramo conservato davanti a Dio senza macchina, un cammino, vedete, che viene appena avviato, ma che già dall'inizio è assai istruttivo per noi, perché c'è di mezzo la educazione dei sentimenti, il valore dell'innocenza, questa auspicata immacolatezza di Abramo, il valore dell'innocenza, vi dicevo, e poi la fortezza di Abramo nel dolore, lo mantiene forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Qui un semplice richiamo all'episodio della legatura di Isacco, e vedete che il nostro maestro rievoca quell'episodio, Genesi 22, non per stare tanto a discutere su come mai, perché, ma come sono andate le cose, Abramo, Isacco, quel che gli preme richiamare è l'intensità di quell'affetto paterno e corrispondentemente di quella devozione filiale in quell'intreccio di sentimenti. Ecco, la sapienza è all'opera per avviare e far maturare tutto un processo di rieducazione, questa fortezza nel dolore che qui si presenta, stando alla rievocazione del nostro maestro, come uno spiraglio appositamente predisposto perché la sapienza possa penetrare, raggiungere zone ancora inesplorate dell'animo umano. Di seguito, versetti da 6 a 8, è la quarta figura. Mentre venivano gli empi, salvò un giusto, questo sarebbe Lot, che fuggiva il fuoco caduto sulle 5 città, Sodoma e le altre città. Esiste? No, quale testimonianza di quella gente malvagia? Esiste ancora una terra desolata, fumante, insieme con alberi che producono frutti immaturi, e a memoria di un'anima incredula si innalza una corona di sale, la moglie di Lot. Allontanandosi dalla sapienza, non solo ebbero il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro colpe non rimanessero occulte. Fin qui, e vedete che il personaggio Lot viene rievocato, senza essere nominato, come ben sappiamo, in rapporto a una civiltà che rifiuta la vocazione alla vita. Le 5 città, quella regione che sta a sud del Mar Morto, e quindi la catastrofe che travolge quelle città è una scenografia spettrale che serve a raffigurare visivamente il dato storico, culturale di una civiltà che si involve in una strettoia sempre più distruttiva e autodistruttiva. È la sterilità dovuta a una un rifiuto della vita che si viene imponendo come la motivazione, in modo paradossale, veramente drammatico, la motivazione che alimenta tutto un percorso evolutivo della civiltà umana. La civiltà umana che si evolve, che si involve, che precipita, che si distrugge, che si consuma come un inabissamento nel nella catastrofe. Ma vedete, qui non è l'incidente naturale, la calamità naturale, che cosa è successo in quelle regioni per cui ancora contemporaneo, ancora oggi, ecco, queste colonne di sale, cosa è successo? Qui il nostro maestro fa riferimento a un un tradimento della vita, un negamento della vita, un rifiuto della vita che dall'interno della vicenda umana provoca la catastrofe naturale. Adesso possiamo interpellare. E in questo contesto, vedete, all'interno di questa scenografia, una via di scampo si apre, sempre così, è la sapienza che apre una strada alternativa. Là dove il bello è ignorato, dove dice qui il bene, è per il danno di non conoscere il bene, tacca là, le cose belle, la bellezza ignorata, questo è proprio un segno che sta lì a raffigurare il massimo dei danni possibili. La bellezza ignorata, là dove si subisce questo danno, ecco, malgrado l'insensatezza umana, si apre una via di scampo. E vedete, colui che percorre questa via di scampo, qui sarebbe Lot, porta con sé il ricordo di quella insensatezza umana. Di seguito, versetti da 9 a 12, adesso abbiamo a che fare con Giacobbe. È il quinto personaggio, è il quinto quadro, leggo, ma la sapienza, sempre la sapienza è il soggetto, liberò i suoi devoti dalle sofferenze. Essa condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello. Questo è Giacobbe in fuga da Esau. Un conflitto dolorosissimo, un conflitto che si manifesta in un contesto domestico, nelle relazioni di famiglia, tra fratelli. E Giacobbe in fuga. Giacobbe poi è a suo modo un personaggio poco raccomandabile, ma tante cose noi sappiamo per la teoria che il nostro maestro non mette in evidenza, anche riguardo dei personaggi precedentemente citati. E adesso parla di Giacobbe, che dunque è in fuga dall'ira del fratello, e la sapienza gli mostrò il regno di Dio. Questo è il sogno di Giacobbe, Genesi 28, sogno di Giacobbe, gli mostrò il regno di Dio. E gli diede la conoscenza delle cose sante, gli diede successo nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro e lo assistette contro l'avarizia dei suoi avversari. Qui è suocero e cognati, avarissimi. E lo fece ricco, la sapienza è sempre il soggetto, e lo costruì da nemici e lo protesse da chi lo insidiava e gli assegnò la vittoria in una lotta dura. Genesi 32, la lotta di Giacobbe con quell'avversario misterioso che lo affronta di notte, perché sapesse che la pietà è più potente di tutto. Vedete, versetti da 9 a 12 dedicati a Giacobbe, che intraprende quella fuga per sottrarsi all'ira vendicativa di suo fratello, alla maniera di un viaggio che in realtà assume inconfondibilmente le caratteristiche del viaggio della vita, con tutte le fatiche connesse, ma quel viaggio nel corso del quale Giacobbe impara in primo luogo a vedere il regno e il sogno nella notte, quella notte straordinaria, una visione interiore che poi lo accompagna nel corso del cammino, mentre passano gli anni, tanto lavoro e la famiglia e relazioni con personaggi ostili, per quanto anch'essi parenti di Giacobbe, e poi questo successo che il nostro maestro vuol mettere in risalto, che viene illustrato in quanto è per Giacobbe un modo di realizzare il grande viaggio della sua vita in alternativa all'avarizia. Questo è il successo. lo assistette contro l'avarizia, versetto, con vicino ai suoi avversari. E vedete, in alternativa all'avarizia, ecco, il successo per Giacobbe nel corso del suo viaggio, quando ha a che fare faccia a faccia con Dio, una lotta dura, e in quel contesto la vittoria viene attribuita alla pietà, affinché sapesse che la pietà è più potente di tutto. Giacobbe. Sesta figura, Giuseppe. Siamo lì presi con i figli di Giacobbe, dal versetto 13, due versetti, fino al versetto seguente, 14. Essa non abbandonò il giusto venduto, Giuseppe, ma lo preservò dal peccato, Giuseppe. Scese con lui, sempre Giuseppe, nella prigione in Egitto. Non lo abbandonò mentre era in carcere, finché gli procurò un scettro regale. Ricordate la storia di Giuseppe, che diventa il gran visir del faraone, niente meno. Finché gli procurò un scettro regale, dunque potere sui propri avversari, smascherò come mendaci i suoi accusatori, gli diede una gloria eterna, sapienza. Vedete, colui che è stato vittima della calunnia, e la calunnia è un atto di violenza spietata, e colui che ha percorso il cammino della discesa fino alla prigione più oscura e vergognosa, è proprio colui che è coinvolto, è divenuto figura emblematica, rappresentativa di un cammino di risalita. E vedete, è la sapienza che lo ha accompagnato nella discesa e nella risalita. È la sapienza che opera così provvidenzialmente nella storia umana, la discesa e la risalita. Ed è Giuseppe che allora è in grado di esercitare quella autorità che reprime i prepotenti e lascia di sé una memoria gloriosa che illumina i posti. Appena arrivare, vedete, al settimo quadro, quello che ci presenta il settimo personaggio. Vedete, sono personaggi singoli, ma sono personaggi attorno ai quali compaiono le altre figure, sempre nell'anonimato. E adesso abbiamo a che fare con Mosè. Mosè. E Mosè è poi il personaggio che qui chiude la sequenza di questa pagina introduttiva e evidentemente fa da anello di congiunzione tra questa introduzione e le pagine che seguiranno, laddove, come già vi dicevo, l'attenzione è rivolta agli avvenimenti dell'Esodo. E con Mosè ormai ci siamo in pieno. Leggo versetto 15. Essa, sapienza, liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima del servo del Signore, Mosè, e soppose con prodigi e con segni terribili e con segni a terribili re, faraone. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte, fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque, sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti spogliarono gli empi e celebrarono: Signore, il tuo nome santo, e lodarono con cordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Attenzione a questi versetti. Mosè qui viene presentato a noi come un personaggio ispirato. Versetto 16: entrò nell'anima di un servo del Signore. È un personaggio ispirato. la cui presenza nella storia umana fa tutt'uno con la formazione di un popolo là dove i dati oggettivi ci presentavano la realtà di una massa di gente oppressa. Ebbene, questa formazione di un popolo è evento storico che fa tutto uno con la comparsa di Mosè, servo del Signore. E a questo riguardo è sempre la sapienza che guida, che conduce, che traccia questa strada meravigliosa che, e vedete, riguarda quella massa di gente schiava del faraone che diventa un popolo, ma è una strada meravigliosa che viene man mano illuminandosi là dove Mosè è interiormente educato alla scuola della sapienza, si intende bene, per svolgere il servizio di sua competenza. È una strada meravigliosa, è una strada che ha una sua visibilità pubblica, qui macroscopica, gli schiavi liberati, una massa di gente oppressa che diventa un popolo. È una strada che si viene illuminando di notte sotto le stelle, e è una strada che garantisce l'ombra necessaria per il riparo sotto il sole del giorno, ma tutto quel che avviene laddove il cuore umano è visitato, è interpellato, è piegato in riferimento a un servizio da esercitare. È la sapienza che ha fatto di Mosè il servo del Signore, il servo che qui viene identificato in forma veramente esemplare, è il servo per antonomasia. E notate a questo riguardo che, senza andare a pescare altri suggerimenti che pure sono presenti in questi pochi versetti, qui la liberazione di quella massa di gente, coloro che erano schiavi del faraone, viene a suo modo sintetizzata nella notizia che riguarda l'apprendimento da parte di quella massa di schiavi del canto che loda il Signore. Questo modo vedete la liberazione degli schiavi che diventano un popolo per l'alleanza con il Signore, fa tutt'uno, anzi è proprio esattamente interpretata questa liberazione dall'apprendimento del canto. Coloro che imparano a cantare la lode del Signore, la lode del Signore è l'alleluia, alleluia, chi canta l'alleluia non è più schiavo di nessuno, chi celebra la lode del Signore non appartiene a nessun faraone di questo mondo, non ha altro padrone, non ha altro signore. Lode è l'alleluia, la lode del Signore. E chi canta la lode è un uomo di Dio. E vedete che la liberazione è esattamente interpretata sempre alla scuola della sapienza dal fatto che questi dati celebravano Signore il tuo nome, lodavano con cordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva benedetto la lingua degli infanti. Qui notate c'è di mezzo una citazione di Isaia 35, i muti che cantano, e c'è di mezzo una citazione del Salmo 8, con la bocca di bambini allattanti. Signore, il nostro remoto grande, il tuo nome su tutta la terra, è un salmo di questa notte, e sguardo le stelle, sguardo il cielo, trapunto di stelle, ricamato dal tuo dito, e che cosa è l'uomo che Dio ti ricorda? La bocca di bambini allattanti, ecco qua, la lingua di Dio. Chi impara a lodare il Signore, a cantare l'alleluia, è un mio. E lì vedete in questo percorso, su questa strada della liberazione, strada meravigliosa, lì è Mosè, e la strada meravigliosa è là dove i muti imparano a cantare, là dove gli schiavi proclamano l'alleluia. La strada meravigliosa è in quella evoluzione progressiva dell'animo umano che viene reso capace di esprimersi nel vissuto operativo dell'esistenza umana attraverso le forme del servizio. Il servizio del Signore, Mosè è servo del Signore, è una strada meravigliosa. Attenzione, qui mentre ci parla di Mosè che appare adesso come lui che presiede al canto corale della lode, Mosè che esercita il servizio del Signore, che matura in questa capacità di servire, in questo adempimento di una missione che lo rende così determinante nella storia del suo popolo e nella storia della liberazione del suo popolo, è Mosè lui stesso in primo luogo apprendista per quanto riguarda il canto della lode, e quindi presiede al canto della lode, che sta lì a dimostrare l'avvenuta liberazione dalla schiavitù. E qui, attenzione, versetto 20, il nostro maestro si rivolge al Signore in seconda persona singolare. Avete notato? Bisogna notarlo, perché da questo momento in poi il nostro maestro parlerà riferendosi al Signore in seconda persona singolare. Fino a questo momento ne ha parlato in terza persona. Lui, il Signore, Dio, sì, anche qui in queste ultime battute di cui ci siamo occupati, il Signore in terza, adesso c'è Signore, il tuo nome santo. La tua mano protettrice. E da questo momento in poi, vedete, in tutto il centro, lui dirà sempre tu. E Mosè. E Mosè che canta l'alleluia. Ma è il popolo liberato che canta l'alleluia. È una strada meravigliosa. E vedete che tutto quel che segue adesso, la rievocazione di quegli avvenimenti interpretati come il nostro maestro adesso ci spiegherà, tutto quello che segue si inserisce in un canto di lode che celebra a tu per tu il nome santo del Signore. Tu celebrare, Signore, il tuo nome santo e lodarlo con copia la tua mano protettrice. Ecco tu anche noi, vedete, siamo muti che ritrovano l'uso della voce, la lingua si scioglie, anche noi siamo bambini e lattanti che stanno imparando a sillabare distintamente. Aveva sciolto la lingua degli infanti, tu sei il protagonista di questa impresa meravigliosa, la sapienza del Signore che provvidenzialmente opera così nella nostra umana. Tu fai di questa nostra vicenda umana faraginosa, pesante, dolorosa, rovinata, com'è il il percorso lungo il quale stiamo imparando a celebrare l'Alleluia. Ecco il cammino della nostra liberazione, è il cammino della salvezza. Siamo alla scuola della salvezza. Mosè e il popolo che uscì dall'Egitto, il nostro maestro, che vedete da questo momento in poi non ha altro intento se non proprio quello di coinvolgerci nel campo della lode, con cui lui stesso a tu per tu sta celebrando la sapienza del Signore. Capitolo 11, bisogna che ci fermiamo qualche momento, ma non mi disperdere troppo, perché adesso dobbiamo, nel corso della mattinata, leggere due capitoli. Quindi non pensate che quello scampare,
siamo diventati in
capitoli 11 e 12, dobbiamo leggere tutti e due, e sono i principi fondamentali della pedagogia sapienziale, e quindi bisogna che li prendiamo in merito a considerazione. Però ci passate qualche minuto, quindi noi ci fermiamo. Tra mezz'ora riprendiamo.
Bene.
Quindi quando
si va a dare di là, vai a dare di là, vai a dare di là.